Voce, abbiamo con noi un compagno dell'osservatorio contro la militarizzazione della scuola, a cui diamo la buonasera. Ciao.
Ciao, ciao, buonasera a tutte e a tutti.
E innanzitutto per parlare di un appuntamento importante qui a Roma il prossimo 16 maggio, scuole e università di pace, fermiamo la follia della guerra, si tratta di un convegno, ce lo vuoi illustrare?
Sì, grazie per l'opportunità di illustrare le nostre iniziative come sempre. Ecco, noi già l'anno scorso siamo stati a Roma con un convegno nazionale, era lo stesso maggio del 2024 e adesso noi ci ritorniamo. Dopo aver fatto un po' di convegni locali in giro per l'Italia, ci teniamo ad organizzarne uno a Roma che faccia il punto della situazione e rilanci poi i discorsi per il prossimo anno. Quest'anno abbiamo intitolato Scuola e Università di Pace, fermiamo la follia della guerra, perché insomma pare che la guerra sia alle porte, la stiamo costruendo, questo è il nostro teorema in sostanza, che da 3 anni andiamo raccontando, descrivendo e opportunamente segnalando con tutto ciò che ci arriva dalle scuole. Ecco, quest'anno abbiamo pensato, in questi convegni in particolare, poi noi diamo voce anche a personalità che non sono necessariamente all'interno dell'osservatorio, no? Però noi abbiamo deciso di fare da raccordo. Quest'anno abbiamo invitato in particolare Angelo Dorsi, il professor Angelo Dorsi, che ha pubblicato tra l'altro un testo che presenterò anche dalle mie parti, l'ho già cominciato a leggere, è uscito da poco, è uscito a marzo, e si chiama Catastrofe Neoliberista. Ecco, Angelo Dorsi ci parlerà del sistema guerra, ideologia e pratica dello sterminio nell'età del turbocapitalismo a Roma, e perché fa il punto da storico di ciò che sta accadendo attualmente. Effettivamente sembra una storia che ogni ciclicamente si ripete. Dopo 100 anni noi assistiamo alla stessa situazione di circa 100 anni fa, appunto, quando il riarmo, l'avanzata dei nazionalismi, oggi vengono definiti sovranismi, e poi la rottura dell'equilibrio internazionale ha dato vita poi ad una fobia, ad una paura appunto della difesa, il difendersi necessariamente, che poi ha dato vita alla prima guerra mondiale, al primo conflitto mondiale. E poi abbiamo Futura ad Aprile, una giovanissima giornalista freelance, collabora con il Fatto Quotidiano, Domani, Altre Economia. In particolare noi l'abbiamo già invitata in alcuni convegni locali, lei si occupa del commercio di armi in particolare. Come sappiamo, se noi come osservatorio documentiamo e segnaliamo le invasioni di campo delle forze armate all'interno delle scuole, poi ci servono anche queste analisi, le analisi di Antonio Masseo, le analisi di Futura d'Aprile, che ci consentono di comprendere quanto l'Italia sta investendo nelle armi e quanto esporta, con quanto esportiamo noi di armi in tutto il mondo. Quindi Futura d'Aprile ci aiuta a comprendere questa parte del discorso, che fa parte sempre dell'osservatorio. Poi abbiamo una nuova conoscenza, mentre Angelo Dorsi e Futura d'Aprile abbiamo già avuto in passato nei convegni locali, abbiamo una nuova figura che è Maria Perino, è una sociologa. Come l'anno scorso c'era stato Charlie Barnao, ecco, noi mettiamo insieme un po' tutte le voci che ci aiutano a comprendere, che aiutino anche i docenti a comprendere il fenomeno della militarizzazione. Maria Perino da sociologa ci aiuterà a comprendere come viene costruita socialmente la guerra, e sono analisi profonde, appunto, ci aiutano a comprendere come si sta anche nelle nostre menti normalizzando la guerra. In particolare, poiché l'osservatorio nasce dalla congiunzione di diverse anime, non ci siamo solo noi della sinistra antagonista, io in particolare poi vengo dalla storia dei COBAS, e ci sono USB, c'è la CUB, ci sono tante altre realtà della sinistra antagonista, però nell'osservatorio noi abbiamo trovato terreno fertile, ma per dirla tutta, la campagna scuole smilitarizzate partiva già da Pax Christi. Quindi noi ospitiamo, come abbiamo ospitato l'anno scorso, il presidente di Pax Christi Italia, Don Giovanni Ricchiuti, quest'anno noi ospitiamo Alex Zanotelli. Anche lui in realtà già a Napoli aveva partecipato ai nostri convegni, in particolare il titolo del suo intervento è Sull'orlo dell'abisso. non violenza o non esistenza. È chiaro che l'alternativa alla non esistenza, appunto, cioè alla catastrofe totale, sarà quello di adottare prospettive non violente. E poi verso il pomeriggio abbiamo interventi di Serena Tisini, che è una nostra compagna dell'osservatorio. In particolare lei si sta occupando da tempo del ritorno della leva, perché dopo 20 anni, circa 30 anni in particolare, io sono nato nell'80 e quando poi, facendo diversi rinvii, sono arrivato al termine della laurea, ormai non c'era più la leva obbligatoria. Quindi io sono uno di quelli che ha beneficiato della scomparsa, o meglio della sospensione, perché è stata solo sospesa, della leva obbligatoria. Quindi da 30 anni circa è stata sospesa, adesso si pensa di reintrodurla. E questo sta accadendo un po' in tutta Europa. Perché con i 20...
Tu pensi che sia un progetto reale questo di reintrodurre la leva?
Noi sì, crediamo che sia abbastanza reale questo. Molti paesi lo stanno già facendo ed è complementare al riarmo. Cioè, è chiaro che noi abbiamo studiato anche la risoluzione del 2 aprile del 2025, la risoluzione del Parlamento europeo. Lì si dice esplicitamente, in particolare, guardate, dico a tutti quanti che ci stanno ascoltando, gli ascoltatori e le ascoltatrici, ieri ho fatto un intervento pubblico a cura dell'osservatorio e ho dimostrato come effettivamente i paragrafi di quella risoluzione dicono che bisogna portare le forze armate nelle scuole, bisogna fare progetti educativi nelle scuole per cominciare a normalizzare la guerra, e quello è assolutamente uno scenario reale, quello del ritorno della leva. E ripeto, molti paesi lo stanno già facendo, da noi allo studio già da diversi anni il ritorno della leva obbligatoria, non c'è dubbio. Infine, sempre all'interno del convegno del 16 maggio 2025, lo Spin Time, abbiamo deciso di ospitare Murat Çınar, che è turco, che parlerà del antimilitarismo in Turchia e in Israele. Lui in particolare conosce benissimo la situazione della Turchia, quindi ci illustrerà di prima mano tantissime foto, tantissime informazioni che ha reperito nelle indagini giornalistiche. E infine ospitiamo Roberta De Monticelli, che è una filosofa è stata ordinaria all'Università di Ginevra, Cappelle di Milano, e in particolare l'invito alla Roberta De Monticelli è stato fatto perché lei ha scritto la postfazione del libro di Francesca Albanese, un libro che tutti quanti abbiamo letto e abbiamo apprezzato, e in particolare poi dopo quella postfazione ha scritto un testo, Umanità Violata, in cui prosegue l'analisi di ciò che sta accadendo ancora oggi a Gaza. Purtroppo le notizie qui sulla questione di Gaza, sulla questione palestinese, rischia di essere tutto purtroppo datato, perché le notizie si accavallano, e quindi abbiamo ospitato Roberta De Monticelli perché in questo testo fa il punto con iniziative, con tanto lei è stata a Gerusalemme la settimana scorsa, no? Mentre parlavamo e organizzavamo il convegno, lei è stata in Palestina recentemente, quindi ci porterà informazioni di ciò che ha visto, di ciò che ha potuto documentare, cioè un genocidio. E qui Roberta De Monticelli, come Francesca Albanese, affrontano la questione in punta di diritto. Roberta De Monticelli, essendo filosofa, ci aiuta a comprendere dal punto di vista filosofico, etico, umanitario, posto in gioco.
Io cerco un attimo di riprendere un pochettino di parole che tu hai detto per metterle insieme, nel senso che all'inizio ci dicevi che il 16 maggio questo appuntamento è un momento in cui cercare di riprendere un po' e fare il punto della situazione e rilanciare un po' le mobilitazioni anche per il prossimo anno, e di come poi la società in cui stiamo vivendo e di conseguenza anche la scuola nella quale questa, diciamo, in cui si sviluppa
si costruisce,
sta costruendo la guerra. Io mi ricollego appunto a un paio di concetti che hai detto, sia al dialogo con Maria Perino dal titolo La costruzione sociale della guerra, e quindi proprio su questo tema qui, e su come questo si stia facendo per normalizzare il concetto della guerra, per riprendere un po' un tema che questi giorni purtroppo è stato di stretta attualità e lo sarà per il prossimo futuro, che è quello delle indicazioni nazionali, no? Perché se ne è tanto dibattuto riguardo per esempio a tutta la parte relativa al mito e al culto dell'Occidente, che è diciamo un Occidente che, come anche hai citato tu, è lo stesso Occidente che da 18 mesi a questa parte sta accelerando il piano genocidario contro il popolo palestinese, o è anche lo stesso Occidente che poi ha fatto sì che l'Europa stanziasse 800 miliardi per le spese militari. E io a questo punto volevo un attimo leggerti, per commentarle insieme, un piccolissimo estratto di un'intervista a Loredana Perla sul giornale Italia Oggi, che Loredana Perla, per chi non lo sapesse, è una delle due attrici principali della parte sulla storia e quindi su questa parte dell'Occidente, in cui alla domanda contestata nel merito alla scelta di mettere l'Occidente alla base della storia nelle nuove indicazioni, lei dice: rispondo invitandoli a sfogliare i manuali scolastici di paesi come la Francia o l'Inghilterra. Insistono sulla storia nazionale e sulla formazione alla cultura dell'Occidente che, come ha sottolineato più volte il ministro Valditara, valorizza la libertà, la democrazia, la centralità della persona, e che probabilmente, diciamo, lei non si rende conto che ci dà due degli imperi più importanti di questo fatiscente Occidente, cioè Francia e Inghilterra, imperi che sul colonialismo e sulla guerra hanno fondamentalmente basato la loro struttura e la loro storia, e quindi non si rende conto probabilmente che sta un po' avvalorando la tesi che da più parti gli viene detta, e cioè che anche queste indicazioni nazionali hanno quello scopo lì, cercare di normalizzare il concetto di guerra.
Allora, ti ringrazio per questa domanda, davvero, perché intanto aggiungo l'altro nome insieme a Loredana Perla, che conosco benissimo perché io vivo a Molfetta e ho studiato a Bari, e Loredana Perla insegna a Bari, quindi conosco molto bene. L'altro nome è Ernesto Galli della Loggia, una penna davvero, una delle penne più importanti del conservatorismo italiano, quindi facciamoli tutti i nomi per avere il panorama abbastanza chiaro. Dicevo, ti ringrazio per la domanda, perché in conclusione Antonino De Cristofaro parlerà di pace e diritti, decolonizzare il pensiero per costruire nuovi percorsi didattico-educativi. In particolare con Antonino, con Nino De Cristofaro e con i COBAS della Sicilia abbiamo realizzato, stato l'11 aprile 2025 a Palermo, un convegno proprio su questi temi. In particolare poi io mi sono soffermato proprio sulla manualistica italiana. Se andate ad esempio sulla pagina di COBAS Palermo, ci sono tutti gli interventi che sono stati fatti in quel convegno. Io ho fatto un'analisi sulla manualistica italiana di storia delle scuole superiori, proprio per analizzare come viene trattata la questione del colonialismo e della decolonizzazione, degli studi postcoloniali. Sì, purtroppo dal mio punto di vista, in realtà il convegno era su Said in particolare, sul centenario, sull'anniversario di Said, e quindi era concentrato sulla personalità e sugli studi di Said, però si estendeva agli studi postcoloniali. Quello che ho potuto constatare dall'analisi di circa 15 manuali in dotazione nelle scuole superiori è che di fatto noi abbiamo questa storia qui, quella che tu descrivevi. La maggior parte dei manuali, tranne qualcuno, io ho messo a disposizione anche delle slide che mostrano l'analisi e mostrano un giudizio nei confronti di questi manuali, anche quelli italiani sono concentrati sulla storia coloniale, tranne qualcuno, posso fare anche dei nomi perché ho espresso io personalmente dei giudizi sul manuale, ad esempio il Greppi, il manuale di questo è pubblicato dalla Terza, Greppi, che è uno storico giovanissimo che insieme ad altri, Chiara Colombini, insieme a Eric Gobetti, stanno facendo un lavoro incredibile sulla scrittura della storia, E quindi il loro manuale è davvero, intanto c'è la citazione di Said, c'è la citazione di tanti altri, c'è il Lampapé, quindi c'è una costruzione che va oltre, proprio come dicevi tu, oltre la l'universo simbolico coloniale che per anni noi abbiamo subito e che effettivamente, se questo è il tema che poni, quelle indicazioni nazionali nel curriculum di storia in qualche modo ci calano dall'alto. Ecco, in quel convegno a Palermo, e speriamo che quello possa essere, infatti proprio per questo giunge l'intervento di Nino De Cristofaro alla fine, per cercare poi terreno fertile nelle scuole e avviare un nuovo percorso di studi e di approfondimento sulla scrittura della storia, di cui dovremmo essere maggiormente partecipi, no? Non lasciare che arrivino dall'alto, tra l'altro essendo sindacato di base, credendo in questa cultura che viene dal basso, dalla base, noi sosteniamo che anche noi come docenti di scuole superiori possiamo, siamo in grado di scrivere la storia e di comprendere i meccanismi che portano poi alla, come dire, a questa costruzione simbolica che è fascistizzante, che è coloniale, che è gerarchica, che è autoritaria.
Ma io credo che questa cosa che tu hai detto sia, anche io credo che sia molto importante, perché sottolinea un altro punto, cioè nel senso che quando noi adesso critichiamo le indicazioni nazionali lo facciamo sia per il manuale, cioè per il prodotto di queste menti che si sono riunite e hanno scritto questo testo, ma sia in previsione del, come hanno detto loro, della riscrittura dei manuali di testo, perché i manuali di testo verranno riscritti in base alla luce di quello che è stato prodotto.
Qualcuno ha già cominciato, eh?
Qualcuno, esatto, ha già cominciato. Però quello che dicevi tu, secondo me, è molto importante, perché poi bisogna anche riuscire a sia a rifiutare queste indicazioni nazionali, ma anche a dire che lo stato dell'arte, quello in cui ci troviamo ad oggi, cioè le indicazioni nazionali comunque del 2012, non è che abbiano prodotto dei libri di testo o comunque una cultura o comunque delle indicazioni che noi ci rivendichiamo. Comunque ci troviamo uno stato dell'arte che non va bene, e diciamo queste nuove indicazioni nazionali hanno l'intento di peggiorare drammaticamente lo stato dell'arte delle cose. Quindi,
sì, guarda, è proprio così. In effetti noi bisognerebbe qui entrare in un affondo un po' storiografico, in effetti, ma accenno brevemente. Di fatto noi abbiamo un'impostazione che sia marxista, sia gentiliana, no, sia crociana, che è sempre stata storicistica. Non voglio davvero entrare in questo aspetto molto tecnico. Tuttavia la scrittura della storia è sempre stata nello stesso modo, esattamente. Quindi gli studi postcoloniali, gli studi anticoloniali ci possono servire, questo che noi abbiamo, e così abbiamo concluso il convegno di Palermo, ci possono servire per cominciare a leggere la storia con uno sguardo obliquo, con un pensiero verticale, anzi un pensiero che è orizzontale, non più verticale. Quindi cominciare a guardare diversamente la storia rispetto a come è stata guardata in passato. Questa è un'impostazione tutta nuova. Ripeto e torno a dire, dall'analisi che ho condotto personalmente su una quindicina di manuali, quello di Greppi, ad esempio cita Wuming, nessun altro manuale, e si fa fatica anche ad esempio nei manuali di letteratura italiana a trovare la citazione di Wuming, quando Wuming è studiato all'estero, in Canada ad esempio, come con la New Italian Epic, come esempio di letteratura contemporanea, cosa che in Italia non esiste. Quindi esiste effettivamente, e ritornando a questa, probabilmente, credo, Maria Perina, esiste una costruzione di un universo simbolico che in questi anni è stato in qualche modo il proseguo di una scuola fascista. E serve davvero una rivoluzione. Noi nella scuola ci troviamo anche a livello, come dire, a livello logistico, una scuola gentiliana, con banchi disposti in un determinato modo, con l'insegnante dall'altra parte della cattedra. Non è cambiato nulla nell'impostazione, nonostante le continue riforme, nonostante di fatto didatticamente e pedagogicamente non è cambiato granché, nonostante le tante rivoluzioni che abbiamo avuto, no? I tentativi di rivoluzione che abbiamo avuto pedagogica in passato.
Senza dubbio è così, e comunque abbiamo soltanto dato un accenno dell'importanza dei temi che può trattare questo convegno. Ti chiediamo di chiudere ricordando come ci si può iscrivere e il fatto che si può avere il giorno libero a scuola per poter essere presenti fisicamente o online, perché è possibile anche attraverso un link.
Eh sì, assolutamente sì, infatti anche stamattina ho ricevuto un'altra telefonata che mi contestavano il fatto che fosse di mattina, perché di mattina gli insegnanti lavorano. Il convegno, come tutti i convegni organizzati da associazioni accreditate, in questo caso l'Associazione Nazionale per la Scuola della Repubblica, e ci sarà anche Anna Angelucci che parlerà della Scuola del Riarm Europe all'interno del convegno, è accreditato, quindi ci sarà l'esonero, è possibile avere l'esonero per chi, per gli insegnanti, il personale scolastico, tutto anche il personale ATA che partecipa avrà l'esonero dalla giornata lavorativa. E ci si può iscrivere sulla piattaforma Sofia, c'è un codice, lo dico, è il 98693, oppure c'è un numero di telefono, si può chiamare a Cosimo Forleo che si occupa dell'organizzazione e quindi si può partecipare sia online sia in presenza allo Spin Time.
Metteremo tutte le informazioni pratiche sul podcast in modo che con calma le persone possano prendere i dati e iscriversi. Ti ringraziamo ancora.
Grazie a voi per l'opportunità. A risentirci.
Ciao.
Ciao.